With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Pronto?
Pronto, ciao, com'è?
A posto, ma mi stai registrando per la sigla Esterno Podcast?
Io? Ma figurati!
Ok, l'importante è questo.
Sigla! Femmina non è una parolaccia, è il titolo di questa puntata, ma prima di tutto è il titolo del libro di cui parleremo in questa puntata. Ma poi vabbè, se vogliamo, prima ancora è un concetto che dovrebbe essere molto chiaro a tutti e a tutte, ma probabilmente non vi dico nulla di nuovo, non vi spoilerò nulla quando vi dico che in realtà a molte persone poi così chiaro non è. Motivo per cui questo nuovo libro di Carolina Capri e Mariella Martucci è davvero davvero prezioso e necessario. Il libro è edito da Marietti Junior, loro sono una delle coppie più longeve della scrittura per l'infanzia italiana e io sono molto contento di averle qui oggi su Strano. Ciao Carolina, ciao Mariella e grazie per essere qui.
Ciao, mi aspettavo che parlasse lei, ok, ciao.
Allora, Carolina è già stata ospite di questo podcast nella puntata 27 e ha fatto anche l'introduzione della puntata 56, Donne del fumetto, quindi vabbè, insomma è un volto, anzi in questo caso una voce, già nota in questa sede. Invece Mariella non è mai stata ospite di Strano, però sono molto contento che tu sia qui.
In realtà io non sono mai stata ospite, però la mia voce c'è in un episodio.
Che non diciamo qual è?
No.
A sorpresa, così chi vorrà. Allora, dunque, dicevamo, Femmina non è una parolaccia, appunto, è il vostro nuovo libro, un libro per bambini e bambine, ma poi anche per adulti, in realtà, che sostanzialmente ci accompagna insieme a Nina, la protagonista, alla scoperta di questioni quali la parità di genere, il femminismo, la mascolinità tossica, insomma, tutte cose che hanno un grandissimo impatto sulla vita di tutte e tutti e con le quali, come avete avuto modo di dire durante le presentazioni del libro, sarebbe meglio iniziare a familiarizzare sin da quando si è piccoli e piccole. Anche perché appunto temi che hanno un grande impatto sulla nostra vita, ma alla fine non è che se ne parli mai abbastanza, diciamolo. Quindi per introdurre il tema che fa da filo conduttore del mio podcast e per introdurre anche le questioni di cui parleremo oggi, io vi chiedo subito così a gamba tesa, vi siete mai sentite strane per il solo fatto di essere femmine?
Avevamo detto che cominciavi tu.
Ah sì? Quando l'avevamo detto?
L'avevo detto prima.
Ah, mentre io non c'ero.
No, c'eri.
Ok. Allora, dunque, io non mi sono mai sentita strana per il fatto di essere femmina, ma a volte è strano essere femmina. È strano essere femmina perché essere femmina condiziona inevitabilmente la vita di una bambina, di una ragazza e di una donna. Crescendo si acquisiscono un sacco di riflessi condizionati di cui magari non ci si accorge neanche. Per esempio, evitare di passare sul marciapiede antistante a dei bar dove sostano molti maschi. Quella è una cosa che automaticamente una cerca di non fare, perché prima o poi nella vita è capitato di sentirsi gli occhi addosso e quindi quando si riconosce quella situazione là senza neanche pensarci è una cosa un po' tipo cane di Pavlov, cioè vedi capannello di uomini, cambi strada. Così come il pensare automaticamente al percorso più illuminato per tornare a casa, l'orario più adatto per andare a correre, evitare di vestirsi in un certo modo, insomma, perché so, mettere pantaloncini troppo corti d'estate quando si porta a spasso il cane, anche come raccogliere la cacca del cane, cioè mai piegarsi a 90 gradi quando si raccoglie la cacca del cane, ma accovacciarsi, perché prima o poi quello che ti passa dietro e ti dice qualcosa lo becchi. Cioè anche raccogliere la cacca del cane può essere visto come un'esibizione di lap dance. Da chi vuole.
Ma come la stava raccogliendo questa cacca del cane?
Esatto,
no?
esatto. Quindi può essere strano, è strano in parecchie situazioni essere donna, essere femmina.
E tu Carolina?
Allora, secondo me è un po' quello che ha detto Mariella, nel senso che sentirmi strana perché femmina non mi ci sono mai sentita, però essere femmina è qualcosa, non è neutro, non è essere una persona. E quindi in qualche modo è anche strano, perché non sei invisibile, cioè esisti sempre, il tuo corpo esiste sempre, qualcuno che lo guarda lo troverai, qualcuno che lo giudica lo troverai, e non essere invisibili, credo, anche quando vuoi, perché diciamoci la verità, non è che uno ci abbia sempre voglia di essere...
Non poter essere.
Non poter essere invisibili, cioè sei femmina, te lo porti dietro 24 ore su 24, mentre forse essere maschio no, ho questa sensazione, cioè tu tutto sommato sei una persona. E sei considerato persona. Io sono considerata femmina anche quando, non lo so, parlo di una cosa che con l'essere femmina non c'entra niente. Però comunque sono sempre femmina e ogni tanto vorrei essere persona, ecco.
E basta, sì, no, capisco quello che intendi. E qual è la cosa che odiate di più tra quelle con cui una femmina deve fare i conti quotidianamente, che parzialmente sono un po' quelle che abbiamo già anche elencato, immagino, però dovesse proprio sceglierne una che odiate di più, così, partendo dal presupposto che lo odiate tutte.
Allora, parto io questa volta. Io odio dover misurare la mia rabbia. Allora, un sacco di cose che ha detto prima Mariella, io scelgo di non farle per non arrabbiarmi. Perché so che se mi arrabbio poi devo scegliere o manifestare quella rabbia o ingoiarla. E quindi alcune cose le evito. E questa cosa che devo evitare mi fa imbestialire, perché forse per carattere, io sono una a cui non puoi dire di non fare una cosa, perché se mi dici di non fare una cosa io sbrocco. E quindi se io stessa evito di passare davanti al bar perché so che qualcosa la sentirò e a quel punto dovrò decidere se arrabbiarmi o tirare avanti, a me quella cosa di dover evitare mi dà fastidio, cioè le limitazioni, la limitazione in assoluto, che poi si esplica in tanti di quegli aspetti della vita, Mariella ne ha detto qualcuno, ma sono veramente così radicati e dentro la quotidianità che non puoi neanche elencarli, cioè lo sai quanti te ne dimentichi, ma non entrare in un vagone vuoto, per esempio, questa è una cosa che quando viaggiavo ed ero più ragazzina me ne sono successe diverse, nei vagoni dei treni, e quindi ho sempre evitato, cercare sempre una donna anche nei gruppi, fare sempre caso se c'è una donna in quei gruppi, e se in un vagone di un treno controllare che ci siano donne.
La suora è il meglio, se c'è la suora.
Beh, la suora sarà suora.
Ah, scusa, se c'è la suora vai dalla suora,
cioè fare sempre questi conti che occupano un sacco di spazio nella mente. E non lo so, scegliere il marciapiede dove non c'è nessuno, fermarsi 3 secondi per aspettare che quello che è dietro passi e vedere se ti sta seguendo. Sono una serie di impegni che insomma pesano tanto quotidianamente.
Sì, tante energie che uno investirebbe volentieri in un modo diverso.
Sì, sì, è un dispendio di energie continuo. È come quando lasci il televisore in stand-by, che comunque, sai, ti dicono che quando parti andrebbe staccata la spina, perché comunque consuma, è quello, è una spia continuamente accesa.
Mi è venuta in mente una serie televisiva che ho visto un po' di tempo fa, però non mi ricordo il titolo, Ginny e Giorgia forse si chiamava, in cui sono madre e figlia, e la figlia a un certo punto dice alla madre: ma tu sei diventata così forte perché sei stata stuprata, perché hai superato lo stupro. Lei dice: ma io sarei diventata chissà che cosa se non fossi stata stuprata. Cioè, quella cosa lì ti toglie energia, non te la dà.
Eh sì, è vero, perché c'è un po' quella roba.
Se non avessi dovuto elaborare quella cosa lì, chissà cosa sarei diventata invece.
Sì, in effetti. Tra l'altro sono tutte cose un po' appunto legate al quotidiano, come dicevamo, e poi in realtà il libro stesso alla fine ci racconta delle situazioni in cui ci si trova, magari vi siete trovate voi nel vostro quotidiano crescendo anche, no? Il libro appunto mette Nina, che è la protagonista, in una serie di situazioni che la costringono a fare i conti con i temi di cui si parla nel libro, quindi appunto, come abbiamo detto, il femminismo, la parità di genere, mascolinità tossica, eccetera eccetera. E tra l'altro, vabbè, mette Nina in queste situazioni anche attraverso le illustrazioni bellissime di Carlotta Scalabrini, che salutiamo e che è stata anche lei mia ospite alla puntata 60, ciao Carlotta. E dicevamo, le situazioni in cui Nina si trova, sono sicuro che sia capitato a tutti e a tutte, a chi una cosa, a chi un'altra, comunque di ritrovarsi in situazioni analoghe. Quindi insomma deve esserci qualcosa di autobiografico anche, no? Ad esempio, c'è un capitolo in cui Nina si traveste da guerriera vichinga fatata, principessa, leonessa, un mix fantastico in cui sostanzialmente lei deve scegliersi un costume per travestirsi e non volendosi vestire da principessa come gli consigliano da una parte, ma neanche solo da vichingo come invece vorrebbe dall'altra, alla fine fa un mix fantastico di travestimenti. E quindi vi volevo chiedere, voi da cosa vi travestivate da bambino? Comunque quali erano i travestimenti che vi piacevano di più? Vi piacevano anche dei travestimenti considerati da maschio, diciamo, o comunque non da ragazzina, da bambina, secondo gli standard?
Io da bambina, vabbè, a parte il carnevale da punk che tutti noi,
sì, figli
degli anni Ottanta abbiamo attraversato, io amavo i vestiti super femminili. Uno dei vestiti che più porto nel cuore è quello di Barbie Fior di Pesca. Anche perché io ero bionda, quindi non avevo bisogno della parrucca, quindi avevo dei capelli...
La biondina.
Era già una comodità.
Credo di non essermi mai travestita da personaggi avventurosi o che non rientrassero nel cliché della damina, signorina.
Vabbè, c'è il punk, la punk.
La punk.
Non è una damina.
Sì, sì. Però era una punk rivisitata da mia mamma, quindi avevo tipo peace and love scritto sulla guancia.
Una punk così, soft.
Una punk confusa. Però poi, se ci penso, nella vita di tutti i giorni invece ero considerata più maschiaccio. O comunque così mi piaceva presentarmi. Questo probabilmente perché pensavo che i maschi fossero più interessanti, come capita spesso.
Io il carnevale lo detestavo un po', onestamente, perché ero molto timida, quindi mi metteva profondamente a disagio. Credo di essermi vestita pochissime volte e sono rimasta comunque nel soggiorno di casa mia quando mi sono vestita. Però, visto che secondo me comunque negli anni Ottanta c'era meno paura del gender,
sì,
io a un certo punto mi sono vestita da principe azzurro. Allora, io credo che sia stato un vestito riciclato, perché secondo me era di mia cugina. Fatto sta che a un certo punto ho queste foto di me vestita da principe azzurro, con una cosa di vellutino azzurro, una roba orribile. Però devo dire che nessuno si è posto il problema. Certo, probabilmente al contrario, sì, se mio fratello si fosse vestito da principessa ci sarebbe stato un po' più di contrarietà. Però io mi sono vestita da principe azzurro tranquillamente. Credo che ci fosse un po' più di libertà. Mi sembra assurdo dirlo, però da questo punto di vista un po' c'era. Cioè non faceva paura, c'era Lady Oscar.
C'era Lady Oscar, c'era la principessa Zaffiro, c'era Drive-In in televisione, insomma, diciamo che i costumi erano un po' diversi, un po' più baracconi in genere, quindi forse faceva meno...
Non so, sì. Questa sensazione di meno preoccupazione, cioè, ma anche adesso molte mie amiche raccontano di come siano i bambini a scuola orientati tassativamente, i giochi da femmine, i giochi da maschi. Devo dire che noi tutto sommato, cioè io perlomeno sono cresciuta abbastanza libera da questo punto di vista, giocavo con i giochi di mio fratello e anche mio fratello giocava con i miei senza che nessuno storcesse il naso. E non credo che fosse la mia famiglia particolarmente illuminata, credo che fosse un po' la normalità, non c'era tanto timore. Adesso ce n'è moltissimo, secondo me è una reazione a un po' di cambiamenti sociali. Si cerca sempre di tornare nei ranghi quando si sente il cambiamento. Io penso che un po' adesso si sente il cambiamento e che quindi adesso è tutto celeste o rosa, tutto, ho questa sensazione qua.
È dettato dalla paura.
Dalla paura, sì. Esattamente.
Tra l'altro, ecco, poi nel libro vengono esplorati vari aspetti, no, della questione, quindi dicevamo appunto costumi, travestimenti eccetera, ma ad esempio c'è un capitolo dove sostanzialmente si parla della rappresentazione delle donne nella pubblicità, che mi è piaciuto molto anche perché appunto è un po' rappresentativo di quello che fa il libro, cioè prendere delle questioni molto comunque grandi, anche stratificate, e renderle molto semplici e immediate, immediatamente comprensibili a chiunque. Per questo, ripeto, va bene anche per gli adulti, regaliamolo anche agli adulti. Ecco, la rappresentazione delle donne nella pubblicità. Alcuni esempi che vi hanno turbato particolarmente? E vi chiedo anche, sta cambiando?
Allora, apparentemente potrebbe sembrare che la situazione stia cambiando, in realtà è proprio la cosa che più mi infastidisce. Cioè le operazioni di, non so se possiamo farle rientrare nel pinkwashing, cioè aziende che magari cavalcano l'onda del messaggio della emancipazione femminile per guadagnare fondamentalmente. Faccio due esempi, possiamo
non so già qual è.
Due esempi, allora dunque, fino all'estate scorsa, quando si avvicinava appunto l'estate, in TV passavano degli spot di una marca che si chiama Somatoline, che fa creme per contro la cellulite fondamentalmente, in cui la frase principale era: la cellulite è una malattia.
Si iniziava proprio così.
La cellulite è una malattia.
Detto con un tono tra l'altro cupissimo.
Sì, 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 cioè proprio che dovevi correre dal medico perché può essere, insomma, ci stava che morivi. Da quest'anno invece la pubblicità di Somatoline vede queste ragazze che giocano tra di loro, stanno sul lettone, non dico a tirarsi le cuscinate, però chiacchierano, c'è una che torna a casa dal lavoro, si fa la doccia, se ne sta lì a spalmarsi la crema, e ora il messaggio è diventato: lo fai per te, lo fai per te stessa. Ora, io non so cosa possa essere successo nel signor Somatoline in un anno, ha fatto, insomma, ha avuto la notte dell'innominato in cui si è svegliato e ha detto: oddio, ho terrorizzato le donne finora, inutilmente. Quindi, insomma, a me sembra chiaramente una mossa di marketing. Tra l'altro anche il concetto di lo fai per te, cioè lo fai perché ne hai voglia e lo fai per te, anche quello, insomma, parliamone, perché... Io lo faccio per me, sì, però per me potrei anche mettermi lì a leggere un libro. Io lo faccio per me perché comunque se mi vedo la cellulite sul culo e sulle cosce, poi penso: cacchio, ora... Posso dire le parolacce?
Potevi chiederlo prima comunque.
Certo.
Ora vado al mare e la gente mi vede con la cellulite e pensa: guarda che cesso quella. Quindi, insomma, lo fai per te, io non so, poi magari ci sta che una c'ha voglia di foderarsi di fanghi e di cellophane a luglio e starsene lì mezz'ora ad aspettarlo, magari rientra, insomma, del tempo per se stesse e ci sta che ti piaccia, però, insomma, anche lo fai per te, parliamone, perché poi alla fine non lo fai per te.
Certo, un discorso ben più largo.
Sì, insomma.
È difficilissimo capire cosa è scelta individuale e cosa è scelta data dall'ambiente e dalla cultura. Cioè, nessuna di noi lo sa, quindi cerchiamo di trovare un equilibrio tra queste due cose quotidianamente, e soprattutto secondo me è fondamentale domandarselo sempre, perché è facile bersi l'idea che lo fai per te, ma ce l'hanno veramente tirata dietro in tutti i modi: prenditi cura di te e lo fai per te. Però è veramente difficile arrivare a pensare che tu vuoi togliere la cellulite per te. Cioè, non è una cosa che esula dall'ambiente, che può essere considerata scelta individuale purissima, non lo è.
Un esempio: Somatoline fa anche le creme contro le smagliature, sia per prevenirle che per ridurle una volta che sono venute fuori.
Ma non è solo gli inestetismi, quelli sono che inestetismi. Si chiamano inestetismi, okay.
Chissà se le smagliature sono una malattia, forse no, sono una cosa brutta, molto brutta. Questo è un discorso che io sento molto, perché ho avuto a lungo il complesso delle smagliature. Anche in quel caso le smagliature ce le hanno anche i maschi. Tutti i maschi praticamente hanno le smagliature, ma io non ho mai visto un ragazzo dannarsi perché c'aveva le smagliature e dire: oddio, non posso mettermi il costume, no, non vengo a mare perché ho le smagliature. Un ragazzo ha le smagliature, fanno parte del suo corpo. Amen. Se una ragazza ha le smagliature deve pensare di levarsele, quindi anche in quel caso, cioè, io non è che mi metto la Somatoline perché lo faccio per me di non vedermi le smagliature, perché le smagliature stanno là come una cicatrice, è una cicatrice di fatto la smagliatura, e fa parte del mio corpo, e se voglio toglierla è perché penso che mi renda più brutta.
Mi piacerebbe tantissimo dire di che libro sto parlando, ma non lo so, ma c'è, perché sono un po' confusa ultimamente, c'è un libro che ho letto da poco che usa proprio la cicatrice come esempio del doppio standard, parlando delle cicatrici del parto. come la cicatrice del parto, che è una cicatrice che sottintende una cosa bella, cioè hai dato la vita, hai un figlio, insomma è una cosa bellissima, le donne la nascondono, cioè si fa di tutto per non farla vedere. Le cicatrici di guerra sono delle medaglie al valore, cioè gli uomini non nascondono le cicatrici di guerra, anzi ne vanno fieri, e quindi cioè, hai fatto una cosa oggettivamente brutta, magari non l'hai scelta, però di fatto sei andato in guerra, hai combattuto, hai ucciso delle persone, vai fiero di quella cicatrice. Hai dato la vita, nascondi quella cicatrice.
E questo dice lunga su...
Sì, perché nel momento in cui sei incinta e sei mamma, il fatto che il tuo corpo cambi è ben accetto. È una cosa bella, è una cosa bellissima. Infatti anche in quel caso il tuo corpo è pubblico e chiunque...
Ah, che bel pancione!
Esatto. Però nel momento in cui hai partorito, il tuo corpo deve tornare subito quello di donna, moglie, compagna... E quindi insomma nascondiamo quello che c'è da nascondere.
C'è sempre quella cosa di ah ma dai non avrei mai detto che ha partorito, esatto, appena 2 mesi fa, guarda come è in forma, no?
Parliamo anche di cose virtuose. Nuvenia.
Ah, Nuvenia.
Nuvenia ha fatto una pubblicità bellissima sugli assorbenti. E devo dire che anche Tampax mi sta divertendo molto.
Ah, sì.
Sono carinissime quelle sul
sui miti, sì, sui miti legati al
sono divertenti, carine, senza insomma.
E tra l'altro nella pubblicità Tampax fanno anche vedere come si mette un assorbente interno,
sì,
usando una mano, ovviamente.
Sì, sì.
Mentre invece la Nuvenia ha fatto uno vulve. Spot in cui ci sono delle vulve che cantano,
sì,
il tema musicale.
Ovviamente non sono vulve vere, perché
sì,
sono oggetti.
È una pupazzetta, una vulva pupazzetta che canta, e poi ci sono tutti oggetti che richiamano,
sì,
un po' come in Hot Shot quando scopano e vediamo missili che partono e hot dog. Qui vediamo dei frutti, dei fiori che ricordano la vulva.
Ah, beh, vedi, quindi sì, diciamo che quindi veramente ci sarebbe tanto da...
Sì, si può fare una puntata sulle pubblicità se vuoi.
Esatto, arriverà.
Diciamo che il femminismo non lo compri con una buona campagna pubblicitaria, cioè se parte da una scelta di marketing si vede.
Si sgama. Un tema, vabbè, che so che è particolarmente caro a entrambe, presente in uno dei capitoli, è quello di cui tra l'altro avevamo già parlato con Carolina anche nella puntata che puoi andarti a cercare di Strano Podcast, di dividere i libri, no? Libri da maschi e libri da femmine, no? C'è qualcosa di autobiografico in questo capitolo?
Sì, cioè, in realtà questa cosa che noi parliamo dei libri da maschi e libri da femmine è perché ci stanno a cuore i libri, però in realtà è una dicotomia che esiste in tutto, cioè esistono i vestiti da maschi, i vestiti da femmina. Mia madre di recente è andata a vedere una macchina, vuole cambiare la macchina, e quindi è andata in questa concessionaria. C'erano due modelli che le interessavano e le hanno consigliato nello specifico uno perché l'altro è maschile, è una macchina aggressiva.
Si guida con il pene?
Sì, evidentemente,
okay.
Sì.
Cioè l'accensione...
Sono quelle nuove che fanno con...
Le hanno detto che è un modello aggressivo e che quindi è da maschio. E ho detto a mia madre di comprarsi.
Eh sì, e beh, a questo punto sì.
Vabbè, comunque dico, noi ci sta a cuore particolarmente i libri, però è una cosa che si vede in tutti gli aspetti della vita, con questa cosa della divisione. Sì, torniamo all'esempio. L'esempio è proprio un esempio della mia vita, quello che viene riportato nel libro. Io andavo alle medie, ero in seconda media mi pare, o in prima, e per Natale c'erano stati assegnati da leggere Piccole donne a noi ragazze e Tre uomini in barca ai ragazzi. E tornati dalle vacanze, io poi ho chiesto a mio compagno, mi ricordo anche il nome del mio compagno che ora non dirò però me lo ricordo, se aveva voglia di scambiarci i libri, e lui mi ha risposto che il suo me lo dava ma il mio non lo voleva.
Ha detto tienitelo pure.
Tienitelo perché è da femmine. E questa cosa mi è rimasta impressa, per quanto non la capissi, perché non credo di averla capita, anzi probabilmente l'ho anche giustificato, ho anche pensato vabbè forse ha ragione, effettivamente ci sono solo femmine, che gli puoi fregare a lui delle femmine. Perché al tempo credevo anche io questa cosa, del resto non è che nasciamo imparati. E quindi niente, mi è sembrato tutto sommato un'obiezione valida, mi sono presa Tre uomini in barca e mi sono tenuta Piccole donne. Poi vabbè, ovviamente crescendo ho capito che le cose non erano esattamente così, però quello è un episodio che è reale, è proprio successo, e insomma
forse anche un po', è stato anche un po', volendo vederci insomma un disegno, un po' il seme poi di l'ha scritto una femmina.
Sì, ma ce ne sono stati così tanti di semi.
Se non lo sai tu che ci ascolti, è la pagina Instagram, un progetto alla fine di fatto in cui Carolina parla di libri scritti da autrici femmine.
E una, ma anche insieme ne abbiamo vissute tantissimi di episodi in cui si è posta questa questione, in cui i ragazzini non volevano leggere i nostri libri o non volevano leggere i libri che avessero delle protagoniste femminili. Diciamo che è una cosa che è sedimentata, ma è, ci sono tantissimi episodi che riguardano, proprio perché frequentiamo questo ambiente, già solo perché ti piace leggere, ma anche i miei amici che non hanno mai letto Cime Tempestose, ne ho tantissimi di amici che non hanno letto Cime Tempestose o che non hanno letto Jane Austen, non mi sono mai posta il problema fino a un certo punto della mia vita. A un certo punto mi sono chiesta, ma perché questo non ha mai letto Jane Austen e invece si fa il figo che legge i libri, e perché non ha mai letto Emily Bronte? Qual è il problema? Cosa c'è che è storto?
Anche perché poi attorno ai classici c'è sempre un po' quella roba di ma come non l'hai letto un classico, no?
Ma infatti se dici come non hai letto Moby Dick, ma invece non ho letto Orgoglio e Pregiudizio, va benissimo.
Intanto l'ha scritto una femmina. E voilà, e quindi si torna poi sempre a battere lì sostanzialmente. Ok, l'ultimo esempio che volevo fare, preso da sempre uno dei capitoli del libro, che anche qua, cavoli, è un tema che probabilmente un tot di gente, se gli avessero detto ok, proviamo a introdurre questo concetto ai bambini e alle bambine, qualcuno magari sarebbe scappato urlando, voi invece l'avete preso di testa, il consenso. C'è un capitolo in cui appunto viene introdotto questo concetto e ci viene introdotto attraverso una bambina, tra quelle che ci vengono presentate nel libro, che è costantemente sottoposta a questa cosa della panettiera che con amore, in realtà con ottime intenzioni, le paciocca continuamente i capelli perché le piacciono i suoi capelli afro. E lei però non gradisce questa cosa e quindi così insomma viene introdotto questo concetto. Io volevo sapere per voi, quando crescendo questo concetto è diventato chiaro e eventualmente che cosa consigliate? Perché noi oggi adesso facciamo in fretta a dire vabbè, no, il consenso bisogna esprimerlo, però non è sempre facile, quindi cosa consigliate a chi è in difficoltà quando deve dire di no e non ha il coraggio, non sa come fare?
Allora, io il concetto di consenso penso di averlo elaborato tipo l'altro ieri, nel senso è una cosa su cui ho iniziato a riflettere da adulta. Perché molto spesso, nel 99% dei casi, noi donne cresciamo convinte che, ovviamente non in maniera consapevole, che il nostro corpo sia pubblico, sia degli altri. E soltanto di recente, vabbè sì, negli ultimi anni è diventato un argomento su cui ho iniziato a riflettere consapevolmente. Il consenso invece va imparato quando si è piccolissimi, perché soltanto così si riesce a poi esercitare il proprio diritto a dire no. A dire no e a dire sì anche, insomma. E noi abbiamo deciso di farlo con l'esempio di Milale, dei suoi capelli e di una persona appunto mossa da buone intenzioni, proprio perché è questo il modo migliore per riuscire a insegnare, a parlare del tema del consenso, perché si lega spesso il tema del consenso a situazioni di aggressione, di violenza, mentre invece il consenso va esercitato tutti i giorni anche in famiglia, anche con la zia che ti dice ti sono cresciute le tettine e allunga la mano, per dire, chi ti dà il pizzicotto, chi ti dice vieni qua dammi un bacio e tu non vuoi darglielo, persone magari che ti vogliono bene ma che non si rendono conto di invadere il tuo spazio. Quindi da subito si dovrebbe aver chiaro che il proprio corpo è il confine di uno stato di cui noi siamo sovrani e sovrane, e quindi se qualcuno lo tocca e noi non vogliamo che lo tocchi, si tratta di un'invasione, e quindi bisogna dire no. Bisogna chiamare la polizia del consenso e dire no, non voglio. Di solito il no in queste situazioni qua non si dice perché si ha paura che l'altra persona ci rimanga male, però è un problema dell'altra persona se ci rimane male. Quindi anche in questo è molto importante la presenza dei genitori, perché il genitore, ok, insegna a dire di no, però poi è anche lui che deve intervenire nel momento in cui l'altro adulto fa l'offeso. Ma io, insomma, l'ho vista anche un poco tempo fa per strada, c'era una bambina che non ha voluto dare un bacetto a quello che credo fosse il compagno della mamma e lui si è andato via offeso.
Perfetto, benissimo, proprio quello che bisogna fare.
Offeso proprio.
Non offendersi con un bambino poi, però
la bambina non se lo filava proprio, là è la mamma che ha cominciato a dire dai non fare il bambino, alla fine lei è corsa dietro per scusarsi.
Signora, non so chi sia, però è meglio perderlo che trovarlo.
Con la signora bisognerebbe farci una parlata probabilmente, però per dire spesso il problema è la reazione dell'altra persona, che anche se ti vuole bene, anche se è una persona che è in confidenza con te, prende il no come un affronto personale, mentre invece non deve essere così. E insomma, imparando a dire no in questi casi, poi si impara a dire no anche quando ci si trova in situazioni molto più anche pericolose,
e meno anche sotto gli occhi altrui, eventualmente con qualcuno, un genitore, qualcuno, esatto, che può intervenire, aiutarti, esatto, farti un, esatto, assist.
Cioè bisogna imparare no, e no significa no, non è forse sì, non è forse dopo cambio idea, e no,
sì, non è quando le ragazze dicono no in realtà intendono sì, esatto, ma è no,
esatto, ma anche quando i ragazzi dicono no,
sì sì, perché poi ovviamente si può tranquillamente,
esatto, sì. Le situazioni più difficili sono quelle un po' borderline, cioè è facile dire di no ad una cosa, cioè è facile, non è mai facile, però è più semplice dire di no ad una cosa che non ti piace e a uno sconosciuto. È molto difficile dire di no a una situazione in cui magari ti sei trovata perché ti andava, perché inizialmente ti sembrava piacevole, e a una persona a cui vuoi bene. È molto più facile dire vabbè, fa niente, andiamo avanti e poi si vede. E invece sono quelle le situazioni peggiori, e sono anche credo le più frequenti, perché ci si trova spessissimo in situazione in cui non si ha il coraggio di dire di no perché ci dispiace, perché temiamo di essercela cercata, ma detta tra, insomma, perché in qualche modo ci siamo messe in quella situazione. Quindi poter dire di no anche in qualunque momento è importante, cioè capire che si può dire di no in qualunque momento.
E vabbè, il consiglio è ricordarsi sempre che siamo noi a decidere del nostro corpo, quindi il no, il nostro no deve essere rispettato, e chi non accetta il nostro no non merita la nostra compagnia. Ora, ci sono situazioni in cui il no non viene ascoltato, quelle sono situazioni tremende, però insomma il no è un nostro diritto, non dobbiamo fare un favore a nessuno, questo è... Certo.
Poi questa cosa si aggancia molto al fatto che abbiamo difficoltà ad accettare che non dobbiamo piacere a tutti. L'incapacità di dire di no affonda le sue radici anche in questo, cioè io non ti voglio deludere, io ti voglio piacere, quindi io non ti voglio dire di no. Ma anche con i genitori è così, cioè anche dire non voglio fare questa cosa, hai sempre il timore di non essere amato, di non essere apprezzata. E nello specifico poi crescendo nel mondo femminile, dire di no, cioè noi viviamo dell'apprezzamento degli altri, siamo educate a credere che valiamo solo se piacciamo, e di conseguenza vai a dire di no.
Poi mi sembra che tutto si comunque ci riporti sempre verso un'immagine di questa questione molto più larga, infatti torniamo un po' a quello che si diceva all'inizio del non poter essere invisibile, del sapere di essere sempre osservate, quindi come ci fosse sempre confronto con l'altro, con quello che penserà l'altro.
Ma questa è una questione per esempio anche nel vestire, veniamo sempre tacciate di superficialità per il tempo che passiamo a vestirci o a farci belle e imbellettarci, ma noi siamo giudicate a partire dai vestiti, i bambini non sono giudicati a partire dai vestiti, cioè se Angela Merkel esce vestita con una gonna blu, tutti parleranno della gonna blu.
Sì, ma è, infatti adesso non mi ricordo il nome perché sono pessimo coi nomi, però c'era stato recentemente il caso della giornalista inviata a Rai.
Ah, Giovanna Botteri.
Sì, che era lì con i capelli un po' spettinati, possiamo dire, non lo so, e subito, ah no, però perché va in giro con dei capelli così, però voglio dire l'equivalente dell'altro sesso non sarebbe esistita la questione, cioè invece che dire, ah, ascoltiamo cosa è interessante da dirci questa persona che è una professionista, no, guardiamo com'è i capelli.
Si ferma tutto, si blocca. Tocca tutto se esci. Ora non ricordo il nome della ministra che è andata a fare il giuramento con vestita con un
di rosso.
No, blu, mi pare.
Blu. Ok, blu elettrico.
Non ricordo il nome. Però, cioè, si ferma veramente tutto, il dibattito pubblico si concentra esclusivamente su quel vestito, sì. Quindi grazie al cavolo che io poi ci passo 12 ore a pensare come mi devo vestire, ma ogni giorno la mia professionalità sarà stabilita da come sono vestita, il mio me la sono cercata o non me la sono cercata sarà stabilito da come sono vestita. È facile dire alle donne piace perdere tempo e fare shopping e non hanno mai il vestito giusto, prova tu a stare in divisa 24 ore su 24.
Aiuto, prima ti cisso perché ci metti troppo a vestirti, poi però se non sei vestita come in testa io parto subito a sparare a zero, quindi va bene, è un casino.
Sì, è un casino, e poi soprattutto ti rendi conto che è tutto collegato, cioè non puoi, te ne sarai accorto del resto dalle risposte che stiamo dando, cioè non c'è un argomento che non sia collegato con altri 2000 e che poi non siano tutti...
No, e poi soprattutto il fatto di vedere queste cose e di avere un'opinione e di cercare di applicare le cose che si sanno alla vita non significa liberarsi di tutti i condizionamenti, anzi significa convivere con la frustrazione costante, perché a me piacerebbe passare davanti a quei bar, piacerebbe andare in giro con dei pantaloncini cortissimi d'estate, piacerebbe raccogliere la cacca del mio cane come più mi piace, anche facendo la spaccata, Però poi magari dico, vabbè, dai, ma è meglio se cambio strada, è meglio se mi vesto in un altro modo. E però lì si scatena poi una guerra interiore in cui dico, sì, ma io so che è sbagliato, perché faccio questa cosa anche se so che è sbagliato? Spesso, vabbè, la risposta è per salvarti la pelle o per evitarti un fegato proprio che esplode di rabbia.
Sì, è appunto come dicevamo, come dicevate, è tutto collegato. E questo è anche il motivo per cui non scherzavo quando dicevo appunto un libro anche per gli adulti, perché poi è tutto collegato e quindi bisogna anche essere capaci di ripartire dalle cose che riguardano appunto a maggior ragione il quotidiano, e questo libro è un ottimo esempio, ripeto, per bambini e bambine e per adulti. Femmina non è una parolaccia di Carolina Capri e Mariella Martucci, con l'illustrazione di Carlotta Scalabrini, un libro edito da Marietti Junior. E quindi in chiusura vi chiedo di consigliare un libro, un film e o una canzone sui temi, in qualche modo legati ai temi di cui abbiamo parlato oggi.
Facciamo un consiglio condiviso. Certo. Allora, dunque, film, che è un po' la nostra ossessione del momento, è Una donna promettente di Emerald Fennell, che è un gran bel film che racchiude in sé una quantità di temi e lo fa con una maestria davvero esemplari. Noi siamo già alla seconda visione e ne verranno altre.
Preparatevi un bel pugno in pancia.
Sì. Come canzone invece consigliamo una canzone di Mia Martini che si chiama Libera, che è una canzone, secondo me, non è tra le più conosciute di Mia Martini, ma è stupenda. E come libri?
Consiglio anche un altro film, ora, prego, che mi è venuto in mente, perché ha un po' di anni, però io l'ho visto di recente, ed è Girl. Ed è la storia di un ragazzino che vuole ballare, un ragazzino che nasce ragazzino, ma in realtà è una ragazzina, e che vuole ballare, vuole fare la ballerina. E mi viene da segnalarlo perché ci sono dei genitori, un papà che è veramente un papà favoloso ed è utile secondo me da vedere. Libri, quello che consigliamo sempre a chi legge Femmina non è una parolaccia, è Extraterrestre alla pari di Bianca Pizzorno, perché secondo me è una lettura che può essere fatta magari a distanza di qualche mese, però che insomma è sullo stesso modo di pensare, ecco, diciamo. Io l'ho letto da grande, Extraterrestre alla pari mi avrebbe fatto molto bene da bambina invece, ed è un libro che insomma è ancora, nonostante abbia un po' di anni, perché mo non so quanti ne ha, ma parecchi,
ventina,
si mantiene magnificamente.
E ne consiglio un altro di libro che ho avuto la fortuna di tradurre e si chiama Una ragazza perfetta di Bushnell e Cotugno. È un romanzo per ragazzi e all'interno troverete l'elenco delle regole imposte a una ragazza per essere una ragazza perfetta, che secondo me è molto ben rappresentativo della vita di una ragazza sin da quando è molto 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 giovane.
Beh, grazie mille allora per i consigli, grazie mille per il tempo che avete dedicato a Strano Podcast.
Grazie, grazie a te.
Se questo podcast ti è piaciuto, ricordati di mettere un cuoricino, un like, di condividerlo. Puoi scrivermi se vuoi, puoi seguirmi su Instagram, su Facebook. Se vorrai, mi troverai qui alla prossima puntata. Ciao.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.